Converted with the demo version of Audio Converter Studio.
Nino Fasullo, che è un redentorista di Palermo, grande animatore della società civile e della chiesa di Palermo, e anche direttore, editore di una rivista che si chiama Segno e che è soprattutto da tanti anni, da più di 30 anni, 45, non so quanti, segue le vicende palermitane, siciliane, in prima linea nella lotta contro la mafia, contro la criminalità, per lo sviluppo di una coscienza ecclesiale libera, rinnovata. Ha fatto molte cose negli anni, adesso non è il momento di ricordarle, per capire che è una figura eminente della società della Chiesa palermitana. E dopo l'uccisione di Don Pino Puglisi, come sapete, un prete ucciso dalla mafia. Non è il primo prete ucciso dalla mafia, ce ne sono stati altri, ma per altre ragioni, ragioni spesso banali oppure ragioni non certo. E questo invece è proprio il primo prete ucciso dalla mafia per la sua testimonianza, per la sua azione pastorale nel quartiere periferico del Brancaccio a Palermo, un quartiere molto difficile, e per la sua testimonianza a favore della legalità, a favore dell'onestà, a favore dell'unione tra i cittadini. E quindi padre Pugliese è diventato un simbolo anche della Chiesa palermitana, come sapete è stato beatificato, il Papa l'ha ricordato, l'ha celebrato andando a Palermo, e dobbiamo parlare di questo: cosa significa un prete che muore di mafia, cosa significa oggi ancora negli anni 2000 ormai avviati. E allora la prima cosa che io vi vorrei chiedere è perché, insomma, parlare qui a Roma, insomma, pieno di San Gregorio al Cielo, al centro del sistema, si potrebbe dire, perché parlare di un martire locale, come è stato appunto Don Pino Puglisi, un martire ucciso in periferia e non certo al centro, diciamo, del sistema politico. E perché presentare questo libro a Roma? Un libro che parla di un fenomeno, si potrebbe dire, secondo uno stereotipo molto diffuso, di un fenomeno come la mafia, che è considerato un fenomeno locale, un fenomeno siciliano, prettamente siciliano. Purtroppo c'è una sorta di rimando quasi spontaneo tra mafia e Sicilia, o Sicilia e mafia. E quindi perché parlare di questo qui a Roma? Beh, queste domande hanno naturalmente le loro risposte. La prima risposta è che non importa che sia un martire locale, tutti i martiri sono locali, tutti i martiri sono locali, perché vengono sacrificati dentro un contesto umano, dentro un contesto sociale specifico, determinato. Anche Monsignor Romero era un martire locale, chi più locale di Monsignor Romero, questo piccolo paesetto dell'America centrale dominato da 14 famiglie oligarchiche che ha difeso l'identità e l'integrità di un popolo, un vescovo locale che è diventato un santo di grande importanza della Chiesa del Novecento, e che la cui canonizzazione rappresenta anche la conversione della Chiesa, perché la canonizzazione di Romero, certamente un Romero che era stato trascurato, che era stato ignorato, che era stato anche criticato per il suo impegno a favore dei poveri, a favore dei diritti negati, e poi alla fine è esploso in tutta la sua forza al centro della Chiesa. E parliamo di un altro martire locale, ne voglio parlare perché qui c'è padre Plassat, che è un domenicano francese, e che è stato testimone del martirio, della morte di Don Tito de Alencar Lima, che era un domenicano brasiliano perseguitato durante la dittatura, ha lottato per la liberazione del suo popolo, perseguitato, torturato dal commissario Fleury, che era uno degli esponenti dell'apparato militare brasiliano, e che a causa di queste torture subite dal regime si è suicidato in Francia, un domenicano che si è ucciso, facemmo quando io andai ad Arbrel, dove era avvenuto questo fatto, incontrai padre Plassai e tanti altri, ricostruimmo la vicenda di questo martire, anche questo è un martire locale, un martire che dice molte cose alla Chiesa di oggi. Ecco, e poi perché allora parliamo di una periferia, del Brancaccio, una periferia di Palermo, e parliamo della periferia perché per fortuna questo è un tempo in cui la Chiesa ha scoperto la periferia, essa stessa si è scoperta come mandata alle periferie, come in qualche modo essa stessa periferica rispetto al mondo dei grandi, al mondo dei potenti, perché ci è stata presentata, descritta ultimamente dal Supremo Pastore, successore di Pietro, come un ospedale da campo, come qualcosa che è lì in mezzo al turbine, in mezzo alla battaglia, quindi è periferica ma è centrale perché offre la parola di salvezza, offre l'aiuto, offre la speranza. E quindi andare alla periferia vuol dire seguire anche, diciamo, la collocazione della Chiesa di oggi. Voi ricordate, per esempio, questa cosa straordinaria, che un anno santo, l'anno santo della misericordia, invece di essere la porta santa aperta come sempre a San Pietro e nelle altre basiliche romane, questa volta è stata aperta a Bangui, cioè nel più estremo lembo della periferia del mondo, in quell'Africa dimenticata, predata, sfruttata, negata, che noi sappiamo cosa sia. E quindi parlare della periferia vuol dire parlare del centro, parlare delle cose che più ci interessano e che più ci riguardano. E quanto alla mafia, come fenomeno regionale, come fenomeno della Sicilia, beh, allora per entrare più direttamente a parlare del libro, questo libro rappresenta precisamente il rovesciamento di questo stereotipo, cioè dell'idea che la mafia sia un fatto locale, un fatto siciliano, un fatto circoscritto all'interno di questa, di quella cultura. E sarà questo, credo, il centro della nostra discussione che faranno i relatori su questo libro. Ma io vorrei dire solamente una cosa all'inizio, cioè che questo rovesciamento della mafia come fenomeno regionale, come fenomeno locale, nel libro viene fatto in modo ancora più radicale di quanto si potrebbe pensare se si dicesse solamente sì, la mafia è locale, però poi è estesa in tutta Italia, c'è una procura nazionale antimafia, c'è la magistratura che persegue i mafiosi anche a Milano, quindi è locale per un certo punto, è un fenomeno nazionale. Sì, questo naturalmente è vero, questo tutti lo dicono, oramai questo è una cosa acquisita, però il rovesciamento che c'è nel libro rispetto a questa idea così circoscritta e chiusa del fenomeno della mafia è più importante, è più radicale, perché il rovesciamento dice una cosa, che il vero problema non è la mafia, non sono i mafiosi, ma sono i non mafiosi, e cioè l'ambiente culturale, storico, politico, spirituale, religioso, ecclesiale, dentro cui il fenomeno della mafia ha potuto affermarsi, consolidarsi, diffondersi, perpetuarsi. E quindi quello che dice il libro, l'interesse di questo libro, anticipo solo questo, non tocca a me presentarlo, è che punta il dito non sui mafiosi, certo i mafiosi sono quelli che hanno ucciso padre Puglisi, sono i carnefici della situazione, sono i killer, però il dito è puntato non su questi mafiosi, ma il dito è puntato su quelli che mafiosi non sono, cioè non solamente su quelli che sono mafiosi e che si sanno colpevoli, ma su quelli che non sono mafiosi e non si credono colpevoli. E invece, e questa è la tesi del libro, c'è una corresponsabilità, c'è una origine di questo fenomeno che sta in tutti noi, che sta anche nella Chiesa palermitana, nella Chiesa siciliana, almeno fino a ieri. La Chiesa addirittura non solo negava famose le prese di posizione per dare Ruffini, non solo negava che esistesse la mafia, ma negava addirittura che la mafia fosse un problema di cui la Chiesa si dovesse occupare, cioè non si doveva neanche nominare, non era neanche nominata. Per anni e anni e anni nella Chiesa siciliana, nella Chiesa di Palermo, la parola mafia non è stata pronunciata. E quindi anche qui c'è un rovesciamento, il fatto che noi adesso parliamo di padre Puglisi, parliamo di questo martire della mafia, ne parliamo che è San Gregorio, ne ha parlato il Papa, se ne parla a livello di pastorale, questo è già un cambiamento, è già un rovesciamento, certo tardivo, e questo segnale, diciamo, di puntare il dito allora non solamente sui colpevoli diretti degli eccidi, ma puntare il dito sugli altri, è rappresentato nel libro da un segno, da una frase che padre Fasullo cita e che è un po' la chiave di tutto. Ed è la frase che ha detto un premio Nobel per la letteratura, Brodsky, ai giovani in un'occasione di una laurea in un'università. E diceva questo Brodsky ai giovani, diceva: cercate di non dare la colpa a qualcosa o a qualcuno, e evitate di concedervi lo status di vittima. Di tutte le parti del vostro corpo controllate specialmente il dito indice, perché il dito indice è assetato di biasimo, il dito puntato è il luogo della vittima, è l'opposto del segno V di vittoria, è un sinonimo di resa. Allora, per quanto orribile possa essere la vostra condizione, diceva Brodsky, cercate di non darne la colpa a qualcosa o a qualcuno, non per negare le colpe di quelli che effettivamente le hanno, ma per dire che la colpa non è solamente loro, la colpa ce la dobbiamo addossare anche noi. E io vorrei appunto dire solamente questo, ma allora però vorrei subito in qualche modo cogliere questo insegnamento per parlare di un altro rovesciamento e dire quella che secondo me oggi è la mafia più grande ancora della mafia di cui stiamo parlando, di cui parleremo, ed è la mafia che è piantata oggi nel centro del Mediterraneo e che non è solo la Sicilia, va da Gibilterra, Lampedusa, alla Libia, a Malta, a Lesbo. È la mano armata dell'Europa che fa con i naufraghi, che fa con i profughi, che fa con i migranti, esattamente quello che fa la mafia con le sue vittime in Sicilia, o che ha fatto la mafia. La mafia uccide le sue vittime e le nasconde, le mette dentro le colate di cemento che poi sono sepolte sotto i fondamenti o nei pilastri su cui si fanno le case. Le vittime della mafia fanno questa, sono nascoste, non si possono vedere. Quello che sta facendo l'Europa nel Mediterraneo è esattamente la stessa cosa. Sta uccidendo e nascondendo le sue vittime, e su queste vittime nascoste nella profondità del mare costruisce quella che chiama la sua casa, la casa comune, una casa comune che però non accoglie ma esclude. Ecco, questo mi pare allora che ci dà un po' la chiave per capire di che cosa parliamo, e ne parliamo della mafia, della criminalità organizzata, delle origini di questo male che ci sta circondando e che ci inquieta. Ecco, andiamo a vedere dove sono le nostre responsabilità, perché anche questa mafia mediterranea, che magari è simboleggiata dal dito indice del ministro degli interni italiano, non è solamente lì, non è solamente quello l'indice che accusa, l'indice che addita il pericolo, che addita la cosa da cui bisogna difendersi, ma è tutta una cultura che compie, c'è tutto un sistema mediatico, è tutto il sistema informativo, è tutto il sistema anche politico che oggi, non solo in Italia, ma nell'Europa intera, sta praticando questo occultamento di questo vero genocidio di questo secolo, che si ripete come se non avessimo imparato nessuna lezione dalla storia. noi uccidiamo un popolo, il popolo di migranti è un popolo, sono tutti insieme, muoiono insieme, e quando la gente sta insieme ha un fine, un obiettivo, una meta da raggiungere e un sacrificio comune, beh, quello è un popolo, non sono un essere un aggregato di naufraghi sopra un barcone, è un popolo. Noi stiamo facendo il genocidio di questo popolo. Quindi quando parliamo di un problema determinato, specifico, diciamo locale, la mafia, la Sicilia, la periferia, il prete di periferia, ma stiamo parlando in realtà di qualcosa che riguarda il mondo, che riguarda l'Europa, che riguarda il mondo di oggi, e se noi non cerchiamo di dare una risposta, di operare un cambiamento rispetto a questa attitudine complessiva, per cui lasciamo solo che l'indice accusatorio metta sotto la luce del ripudio, del rifiuto agli altri, e non lo mettiamo invece su noi stessi, non capiamo come noi dobbiamo convertirci, come noi dobbiamo convertirci, come le nostre politiche devono cambiare, come la Chiesa stessa si debba convertire. Se noi non capiamo questo, allora è inutile anche scrivere il libro su Don Puglisi. Ecco, questo è quello che volevo dire all'inizio, e adesso darei la parola al procuratore. A chi dici? All'ordine alfabetico. Dove stanno i nomi? Perché non so il suo nome e quindi non so da che ha staccato. Ecco, sì. No, ma poi c'è chi c'è anche scritto, insomma. Perché siamo ecco qui c'è scritto tutto, per carità. Allora, Alfonso Marante, preside dell'Accademia Alfonsiana di Palermo, un redentorista
di Roma.
Allora quindi è una grande autorità, Alfonso Marante, confratello di padre Fasullo, l'autore del libro, preside dell'Accademia Alfonsiana di Roma.
Bene, grazie della presentazione. Spero di non essere né troppo lungo né troppo noioso e dall'altro lato di non dire cose scontate. Sapete, quando si legge un libro c'è una tecnica particolare, si dovrebbe iniziare dall'indice. Ma io ho una deformazione particolare che mi porto da quando ero bambino, non so perché, inizio sempre dall'ultima pagina, dove oggi si trova il codice QR, una volta il prezzo. E iniziando dall'ultima pagina mi sono imbattuto in un appendice davvero che ho trovato notevole. E come formazione io sono uno storico, e poi sono stato prestato alla teologia, in modo particolare alla teologia morale, ho studiato entrambe le materie. Quindi trovandomi davanti ad alcuni documenti ormai storici, ma che parlano di vita reale, quindi di morale, dei costumi, cioè di quella che è la nostra vita, non ho potuto fare altro che andare ad approfondire il tema. Allora, questo piccolo intervento che voglio proporre ha tre momenti. Il primo momento, una piccolissima riflessione sull'appendice, che per me è un appendice per modo di dire, perché quando un documento parla, ogni documento che cerca il suo contesto ci dice qualche cosa. La seconda riflessione è sul testo, e in modo particolare poi per andare su una dialettica, la dialettica del bene e del male, cosa che noi riscontriamo in questo libro in una maniera terribile, come già veniva detto, all'interno della biografia. In modo particolare, come vi dicevo, studiando questo libro, nell'appendice si trovano tre lettere, o meglio quattro. La prima lettera che si trova è quella del pastore Valdese di Palermo, dove dopo gli eccidi del 1963, ci troviamo praticamente nel luglio del 63, vengono ammazzate sette persone, nove, sette a Palermo e due vicino Palermo, a un certo Villabate, che poi è attaccato a Palermo, a un certo punto questo prende carta e penna, come uomo di buona volontà, con un linguaggio profetico fa una denuncia, cioè prende una posizione civile, perché come uomo di una chiesa si sente in dovere di parlare davanti a un fatto così eclatante. La risposta del cardinale Ruffini, e qui dovremmo aprire una parentesi molto particolare, chi era il cardinale Ruffini, vi dico solo un aneddoto. Quando arrivò la prima volta a Palermo non gli spararono le cannonate a stalle perché arrivava il nuovo principe, il principe della chiesa si lamentò con il questore della città e poi scrisse anche mandò un telegramma al prefetto. Sono dati storici, non è che sto inventando qualche cosa. Mandò solo due telegrammi alle autorità civili, due telegrammi dove ai carabinieri, alla polizia, al pretore, al prefetto, dove faceva delle condoglianze in una maniera molto molto semplice. Paolo VI, e questo non ci avevo riflettuto, poi me l'ha fatto pensare Padre Nino, era stato eletto il 21 giugno. Questo eccidio praticamente avviene a 30 giugno, dopo 9 giorni, dopo circa un mese dalla sua elezione, tramite il segretario di Stato, che all'epoca era il cardinale dell'acqua, manda un telegramma con davvero un linguaggio signorile, come poi era Paolo VI, dice: mi permetto, Eminenza, di sottoporle al suo prudente giudizio una parola per i fatti che sono successi. Davanti a questo telegramma il cardinale non può fare nient'altro che scrivere, mandare una relazio, si dice tecnicamente, alla Santa Sede, e dice che quello che è successo è un fatto di normale criminalità. E poi dice che i veri problemi della Sicilia sono tre. Il primo problema che elenca, dice, e questo davvero da rabbrividire, il primo problema che lui elenca, dice, sono i denigratori, cioè praticamente sta dicendo che il pastore Valdese sta denigrando e sta parlando male della Sicilia e dei siciliani, quindi questo fatto di questa mafia che non esiste. Ma gli altri due sono ancora più originali, perché se la prende con Danilo Dolci, chi era Danilo Dolci? Molti lo conoscete, era impegnato a livello sociale, davvero con delle critiche, una persona di fede che denuncia con forza dei mali della società. E la terza con il Gattopardo. Perché con il Gattopardo? Perché il Gattopardo, la mentalità di questo romanzo che ha fatto storia, praticamente si deve cambiare tutto per non cambiare niente. Dice, questo romanzo, e poi proprio in quegli anni era stato girato il famoso film che aveva dato ancora più eco a tutto il romanzo, dice, butta discredito su tutta Palermo.
Devo interrompermi?
No, non ho pensato che dovessi
interrompere. No, io a volte quando inizio a parlare parlo, quindi lei mi interrompe quando è
l'ultima cosa che farò nella vita di togliere la parola.
No,
invece la parola non va tolta
mai a nessuno. Davanti a tutto questo, a un certo punto, il cardinale Ruffini fa una lettera pastorale, e elenca i mali della città. Quali sono i mali della città? La maleducazione. Perché chi ha maleducazione non è una persona capace di ben vivere. Secondo male, è il rispetto delle famiglie, che queste donne non rispettano, non vivono e non educano nei mariti e nei figli. Ma il terzo, ancora più forte, è perché non si confessano e non fanno la comunione come dovrebbero fare. Davanti a questa pastorale, vedete, non la leggo e vi invito di leggere la risposta del pastore di Palermo, del pastore Valdese, è di una profezia e di una profondità che oggi, paragonarla al magistero di Papa Francesco, diciamo, ma si sono sentiti 50 anni fa. Cioè, dove davvero il pastore di Valdese con chiarezza dice, ma lei non può ragionare in questi termini, non può dire che un fenomeno non esiste, non può negare una realtà. Difatti, la storia come si conclude? Che anche Paolo VI a un certo punto capisce che con Ruffini non c'è niente da fare. Dall'altro lato abbiamo un altro atteggiamento di un altro cardinale, molto particolare, il cardinale Pappalardo, il quale si è dovuto trovare, ha dovuto gestire la stagione a livello di funerali, della stagione stragista, che durante il funerale del generale della Chiesa, in maniera erronea, voleva citare Livio, ma citò Sallustio, disse «Dum Rome consolitur, saguntum expugnatur». Cioè, mentre a Roma si pensa cosa bisogna fare, Palermo, la città di Palermo, che era Segundo in questo caso, è stata espugnata. Vedete, già due atteggiamenti sociali. Cosa significa? E arrivo al primo punto della mia riflessione. Purtroppo a livello ecclesiale ognuno di noi deve avere il coraggio di dire in mea culpa, come ha fatto ad esempio Giovanni Paolo II nel 2000 con le famose scuse alla storia. Cioè, davvero noi abbiamo faticato, o meglio ancora, la Chiesa ha faticato a riconoscere il problema mafioso come un vero dramma sociale, tanto da avere anche una convivenza. Sono cose che vanno dette, non tutti, per carità. Allora, quando è che realmente è iniziato a cambiare qualcosa? Beh, è iniziato a cambiare qualcosa a partire dagli anni Ottanta, quando ci sono state iniziative culturali, prese di posizione di singoli sacerdoti, movimenti ecclesiali, cioè quando praticamente i credenti sono scesi in piazza, sono scesi accanto all'altra Palermo, quella Palermo che forse era credente, non credente, questo non lo sappiamo, ma che con forza ha iniziato a denunciare un fenomeno, il cosiddetto fenomeno mafioso. Allora, a tal punto, vedete, mi è venuto in mente un parallelismo, forse azzardato, perché parlare della De Civitate Dei e del libro di Padre Nino, con tutto il rispetto verso Padre Nino, ci troviamo a due livelli diversi. Ma c'è una caratteristica. Agostino, nella De Civitate Dei, parla delle due città, la città di Dio e la città dell'uomo. E c'è tutta la prima parte della De Civitate Dei che davvero è molto interessante, perché a un certo punto lui dice che l'impero romano sta crollando per tanti motivi, tra cui perché questo impero davvero non ha usato correttamente la giustizia. E ora il problema che si pone, perché se noi volessimo porre una riflessione seria, articolata sul termine giustizia, noi sappiamo che dal latino ius significa diritto, ma dove c'è un diritto i romani ci dicono che c'è un dovere, e dall'altro lato ci dicono che dove c'è una legge loro la indicano come regola, cioè come qualche cosa da seguire per cercare il bene. Allora, Agostino cosa sta denunciando? Sta denunciando che nella città degli uomini, dove è presente anche la città di Dio, convive il bene e il male. Don Puglisi cosa ha fatto con la sua azione pastorale? Padre Nino lo dice in tanti passaggi, non ha fatto niente di eclatante. È vero, è sceso in piazza a manifestare quando c'era bisogno di far sentire la sua voce a livello civile, davvero si è compromesso, cioè è stato un uomo che con le sue scelte concrete ha fatto una chiara scelta ontologica per il bene. Perché dico una scelta ontologica per il bene? E qui avviene la mia riformazione di moralista. Tutti siamo alla ricerca del bene, ognuno di noi è alla ricerca del bene. Per il credente questa ricerca del bene è nel trascendente, cioè lui prende il suo bene non da di dentro di sé, ma al di fuori di sé. Questo al di fuori noi lo chiamiamo Dio, cioè non è in maniera autonoma, ma diremmo, per parlare con parolacce tecniche, in una maniera teonoma, cioè da Dio lui prende, capisce il suo bene, questo bene che lo vive, lo sente in una maniera profonda, lo inizia ad annunziare. L'altro bene di chi lo vive in maniera autonoma non è bene? No, ugualmente bene. Sono punti di partenza diversi, soltanto che hanno punti di arrivi diversi. Perché? Ce lo dice ancora una volta Agostino. Perché proprio la città celeste che opera qui sulla terra è destinata all'eternità. Ora, l'uomo di fede, come nel caso di Don Pino Puglisi, se fa quello che fa, se annuncia la giustizia, e lui parla di una giustizia, in questo caso divina, non come condanna del peccatore, ma come misericordia, lo fa perché lui già qui su questa terra vorrebbe vedere realizzata la casa del Padre. Questa mentalità, vedete, non è eclatante, non fa niente di particolare, ma disturba. Perché disturba? Perché va a toccare gli interessi di chi fino ad ora ha considerato il bene come proprietà privata, come qualcuno che ha detto io determino il bene. Quando arriva al brancaccio, e qui sono interessanti i primi due capitoli del testo, Don Pino Puglisi fa una cosa particolare. Potremmo, per usare una parola cara alla teologia oggi, inizia un cammino sinodale con la sua comunità, cioè con la comunità parrocchiale si inizia a interrogare quali sono i mali di questa città, di questo quartiere di Palermo, e dall'altro lato come insieme possiamo andare a dare una risposta. Allora vedete, si oppongono due mentalità di bene, perché di per sé il mafioso vuole il bene, ma quale bene? Questa è l'altra domanda di fondo. Come va a determinare il bene? Beh, qui si scontrano queste due mentalità. Una mentalità egoistica che decide il bene e vuole imporre la propria visione del bene all'altro. L'altro quel bene lo chiama male, ma non ha il coraggio di chiamarlo male perché ha paura, e allora inizia una guerra sotterranea. Questa guerra sotterranea, Don Pino l'ha combattuta con dei mezzi molto elementari. Il mezzo più semplice che lui ha utilizzato è stato quella dell'annuncio del Vangelo, cioè facendo conoscere il Cristo come fonte del bene. In un quartiere dove fino ad ora il bene era determinato dal capo, era determinato dalla famiglia che comanda, e ora mi viene un altro che mi dice: vedi che c'è una prospettiva di bene totalmente diversa, un bene non più determinato dalle persone, ma determinato in questo caso da un'ottica evangelica, qualcosa non va, è un nemico. Una dinamica molto simile a Roma la visse Don Luigi di Legro, che tutti quanti conosciamo noi abitanti di Roma, cioè è colui che negli anni 70 fece il primo grande convegno alla vigilia della fondazione della Caritas, perché con Don Luigi di Legro nasce la Caritas sotto la stazione Termini, il dormitorio si chiama Luigi di Legro. Lui cosa fa? Va a denunciare i mali della città e cerca di porre, o meglio, non di porre rimedio, ma di dare delle risposte. Don Pino Puglisi fa la stessa cosa, cerca di supplire l'assenza dello Stato. Quando le grandi agenzie educative, cioè la scuola, che poi rappresenta lo Stato, la famiglia e la Chiesa, non danno risposte, il futuro è perso, il futuro è abbandonato, il futuro non c'è. Allora Don Pino qui inizia questo pellegrinaggio, come Agostino diceva, degli uomini della città di Dio che vivono su questa terra. Bisogna essere pellegrini con una convinzione che la forza non ci viene dagli altri, ma ci viene dalla nostra fede. Ecco allora che la Civitas Mundi e la Civitas Dei iniziano questo scontro, cioè la città del mondo e la città di Dio. Ma quando c'è uno scontro nessuno può vincere. Perché nessuno può vincere? Perché violenza chiama violenza. La scelta che farà Don Pino Puglisi non è quella della violenza. Lui non vuole lo scontro. Lui sta percorrendo una strada totalmente diversa. Allora, come ogni credente, anche Don Puglisi trova nella condizione del peregrinus, cioè del pellegrino, perché si sente uno straniero che risiede in questo mondo, però uno straniero che ha un messaggio da dare, un messaggio da porgere. Allora nella sua azione pastorale lui non propone la fuga dal mondo, ma invita le persone del quartiere a vivere una parola magica: la responsabilità.
e insieme con gli altri vivere la corresponsabilità del bene comune. Allora il bene cos'è? Il bene si genera. Il bene è quando c'è bene comune. Se il bene è solo mio, non è bene, non può essere bene, perché è un bene individuale che può rispondere a una mia necessità, ma il bene è qualcosa che ci supera, è qualcosa che va al di là di noi stessi. Allora, uno degli indici per dire questo è il bene, quando determinate scelte sono a favore degli altri. Il bene che lui opera è un bene educativo, un bene di formare dei gruppi parrocchiali, di tenere aperta una chiesa, di agire all'interno di un contesto educativo che si chiama oratorio. Cioè, in una maniera molto semplice, lui cerca di educare a delle dinamiche di scelta di bene che si contrappongono a un altro tipo di mentalità di bene che i mafiosi chiamano bene, ma che in realtà noi dovremmo chiamare con coraggio e chiarezza male. Questa è la più grande sfida che un uomo di chiesa può fare alla mentalità mafiosa. Non con un braccio armato, non denunciando in una maniera eclatante. Anche lo stesso Nino a Palermo non è che ha fatto scoop, indagini, no, ha fatto solo un'indagine continua. Su che cosa? Su un fenomeno che va combattuto dove? Non dall'esterno, ma dall'interno. Allora, Don Pino Puglisi, come un altro famoso Don Pino mio conterraneo, ucciso meno di 25 anni fa, a più o meno il tempo è quello, Don Peppino Diana, questo hanno fatto, hanno capito che il male si combatte cercando di impiantare, ragionare con una mentalità di bene. Quando lui è stato ammazzato, Don Pino dice quella famosa parola che nel processo è stata ripresa più volte: me lo aspettavo. Perché se lo aspettava? Perché il cristiano che sa che sta operando per il bene è un martire. Il primo martire del cristianesimo è il Cristo, perché l'abbiamo martirizzato noi stessi sulla croce. Allora, il martire chi è? È colui che sa che per il bene che sta sposando, che vuol portare avanti, può davvero morire. E concludo con una frase a pagina 90 del libro. Scrive padre Nino Fasullo: la realtà è che i mafiosi si diventa. Lo si diventa vivendo nello stesso ambiente dei mafiosi e comportandosi come loro, nei vari modi con cui si rivolge la vita. Quando noi non abbiamo il coraggio di ribellarci a una mentalità del genere, possiamo essere brava gente, ma proprio perché abbiamo abdicato di deciderci, di comprometterci per il bene, già abbiamo deciso, se non per il male, almeno gli abbiamo detto: cammina, io non ti ostacolerò.
Bene, grazie. Itinerario al bene che Don Puglisi ha, forse neanche da tanto consapevole di tutti questi passaggi così, perché anche che c'è una, come dire, c'è una intuizione anche proprio spirituale del dove bisogna andare, come agire in determinate situazioni, farsi interpellare dal dolore delle persone con cui si vive, a cui si è mandati. E certo, poi c'è la teorizzazione, c'è la fa tutto, diciamo, il quadro della grande teologia morale, ma poi bisogna vedere come la gente nella concretezza della vita si comporta, quali suggestioni segue, quali suggerimenti, quali consigli, e quindi la grande responsabilità poi della cultura comune, del senso comune, dell'ambiente in cui si vive. Grazie di questa illustrazione così profonda, di questa vicenda umana e spirituale. Adesso allora diamo la parola al procuratore Pignatone. Io penso che la sua esperienza in questa lotta, in questo rapporto con la mafia, sia stata un'esperienza straordinaria. Se ce la può raccontare, ci fa un grande regalo.
verrà fuori inevitabilmente, anche perché io non sono in grado all'altezza di fare i discorsi che avete fatto voi. Io partirei proprio da una cosa che ha detto René Lavalla a proposito, o meglio il professore, e a proposito del cardinale Ruffini e della denigrazione come chiave di risposta. Non è che esce fuori dalla testa del cardinale o del suo segretario del tempo. In realtà questa teoria della mafia, come della affermazione della mafia come denigrazione della Sicilia, ha radici antichissime e ha un suo padre nobile che è Giuseppe Pitre, un famoso etnologo dell'Ottocento, il quale elaborò tutta una teoria di fronte alle prime manifestazioni della mafia, siamo dopo l'Unità d'Italia approssimativamente, 1880-1890, come è all'azione repressiva che lo Stato unitario con l'esercito piemontese e poi con una serie di leggi speciali attua in Sicilia, una delle varie chiavi difensive sul profilo culturale, per l'appunto, è quella di dire: in realtà i piemontesi non ci capiscono, prendono costruiscono una struttura criminale chiamata mafia da quelle che sono manifestazioni o di disagio sociale o di ribellione variamente colorata politicamente, o ancora più nel profondo come un sentimento di braveria, cioè in realtà un senso esasperato dell'onore, della necessità di farsi giustizia da solo senza rivolgersi allo Stato, visto da lì. Tutta questa storia per cui poi chi accusa la Sicilia e Sicilia di mafia compie opera di denigrazione, parte da un secolo prima di Ruffini e torna periodicamente, diciamo che in questi siciliani abbiamo le nostre colpe abbondanti, e torna periodicamente perché diventa anche, in un curioso gioco di rimbalzo, la tesi difensiva dei mafiosi nei processi. Così, per esempio, è il processo più famoso, prima del maxi processo di Falcone e Buscetta, per capirci, è il processo per l'omicidio di Notar Bartolo, cioè era all'epoca direttore già del Banco di Sicilia, quindi una delle persone più ricche e potenti dell'epoca, e venne incriminato per l'omicidio, venne pugnalato mentre viaggiava in treno da Roma a Palermo, come esecutore un mafioso del palermitano, come mandante un deputato al Parlamento nazionale, tale Raffaele Palenzolo, con un processo che ebbe la sorte di molti processi di mafia: assolto in primo grado, condannato in appello a Bologna, perché il processo si faceva fuori per legittima suspicione, nel termine tecnico, cioè per il sospetto che la Sicilia non assicurasse la serenità necessaria, la Cassazione assolve con una sentenza che un mio amico storico che sta facendo un libro definisce scandaloso, ma non è questo che ci interessa. Tutta la difesa di Palenzolo, al di là delle prove processuali, si costruisce nel fatto che l'accusa contro un deputato siciliano è una forma di denigrazione della Sicilia, tanto che viene costituito un comitato pro Sicilia, di cui fanno parte intellettuali, la borghesia bene, ma anche una grande massa popolare, che si parla di circa 200.000 adesioni, siamo poco prima del Novecento, e che ha l'appoggio di tutta la stampa, o quasi tutta la stampa che allora si pubblicava nell'isola, per dire che siamo a una cosa. E accanto a questa, che è la difesa culturale, che ha avuto un enorme successo perché è durata, noi abbiamo oggi la testimonianza fino a Ruffini, in realtà fino a oggi, abbiamo, questo diventa anche la difesa nei processi. C'è un avvocato che nel 1884, in un processo di mafia, dice più o meno, e qui c'è un sottile passaggio in avanti, ma a noi, questi erano gli imputati, erano appartenenti a una cosca mafiosa delle Borgate di Palermo, ovviamente avevano commesso vari delitti, omicidi, estorsione. E l'avvocato difensore di uno di questi dice, ma alla giuria che era composta naturalmente da borghesi, nobili e borghesi, feudatari, dice, ma scusatemi, questi vanno avanti per questo loro malinteso senso dell'onore, per cui commettono quelli che secondo noi sono delitti perché non vogliono rivolgersi alla stessa, cioè la stessa pelle. Dopodiché mette una frase rivelatrice che poi noi abbiamo sentito e che ripiglieremo probabilmente a Bianca Stancanelli, risuonerà: del resto a noi persone per bene, galantuomini, che cosa ci interessa finché si ammazzano fra di loro? Ecco, questa è una chiave che io e sicuramente Bianca Stancanelli abbiamo sentito nel 1970, nel 1980. Cioè, mentre sulle strade di Palermo, probabilmente anche voi lo ricorderete, si ammazzavano a decine, a centinaia, e cadevano i morti, l'atteggiamento frequente nella, chiamiamola Palermo bene, chiamiamola Palermo istituzionale, chiamiamola come volete, è, ma tutto sommato, in dialetto sarebbe, si ammazzano i traditi, si ammazzano fra di loro. Questo inizio del mio discorso, che nasce dalla citazione della lettera del cardinale Ruffini, figlio in qualche modo dei suoi tempi, vuole portare anche l'attenzione su un altro punto che è funzionale, spero, io ho fatto degli appunti solo ora, quindi scusate, un po' di confusione. La mafia e le mafie durano in Italia da quasi 200 anni. Inoltre, mentre prima si qualificava mafia solo quella siciliana, ora sappiamo, diciamo, lo sapevamo anche prima, ora direi che è passato a livello di opinione pubblica normale, che c'è l'Andrangheta e c'è la Camorra, con l'aggravante che la Camorra, ma soprattutto l'Andrangheta, sono presenti anche nelle regioni del centro-nord, soprattutto il nord, Lombardia, Piemonte. Per cui le mafie, non parlo delle mafie romane che sono un'altra cosa, le mafie, quelle tradizionali, Camorra, mafia siciliana, Italia, sono un problema nazionale, non più isolano. Poi naturalmente ognuno cerca di non vederlo, ma questo è un altro discorso, esistono veramente. E ovviamente queste mafie sono cambiate durante i decenni e sono cambiate anche in relazione ai luoghi, perché ci sono molti elementi comuni e molti elementi dissimili. Io sono contrario, mi permetterà, all'idea di chiamare poi mafia qualunque cosa, perché se tutto è mafia, nulla è mafia. Teniamoci la nostra mafia ad hoc, cioè Camorra, quello dei migranti è un'altra cosa, se no diventa, è così come la zoomafia, la cromafia, tutto questo, non sono mafia ad hoc. Restiamo al nostro, che già è sufficiente per confondere. Perché faccio questo riferimento alla storia? Alla fine arriverò anche al libro di Don Lino, ma non vi preoccupate, ci vuole 5 minuti. Perché quello che le mafie, stiamo a quella siciliana in particolare, ma lo stesso identico vale per quella calabrese, non sono altrettanto preparato su quella napoletana, ma le altre due le ho conosciute, diciamo, di persona, quindi credo di poterne parlare, hanno una loro ideologia basata su una serie di valori tradizionali naturalmente deformati, la famiglia, la religione, la tradizione, il senso dell'onore, che spesso coincidono con quelli cattolici, che sono tipici, il cattolicesimo delle regioni meridionali, che poi di nostro ci mettiamo una certa tendenza alla socializzazione, tipo i grandi matrimoni, i battesimi, i funerali, tutte cerimonie che la mafia ha copiato, tanto che l'Andrangheta chiama battezzo, cioè battesimo, l'entrata, l'affiliazione del nuovo andranghetista, e i siciliani hanno la cerimonia del giuramento bruciando la santina nella mano. C'è sempre questo elemento religioso. Quando abbiamo restato provenzano aveva un centinaio di santini vari, oltre che numerose Bibbie. Allora, su questo c'è una domanda veramente drammatica che ci che pone Isaia Sales, che non è un cattolico ma è uno studioso laico di sinistra.
Il mio paesano,
grande personaggio. Isaia Sales dice: in alcune delle regioni meridionali considerate tra le più devote, si sono sviluppate alcune delle criminalità più pericolose al mondo senza che vi sia stato conflitto, contrasto, contrapposizione con le gerarchie e gli insegnamenti della Chiesa. Questa che è una, diciamo, una domanda drammatica posta da, o una constatazione posta da un laico, viene ripresa dall'arcivescovo Bertolone nella causa di beatificazione di padre Puglisi, e a un certo punto, proprio che tratta il problema della compresenza del bene nel male, in tutto questo, alla fine fa sua la domanda di Sales, cioè si chiede a Francesco Bertolone se le mafie non hanno finito per beneficiare del silenzio, della sottovalutazione, dell'indifferenza e anche del sostegno dottrinale di una teologia che trasforma degli assassini in pecorelle smarrite. Dopodiché c'è un passaggio interessantissimo negli atti del processo Puglisi, che io però confesso di avere letto su Avvenire, non mi sono letto gli atti del processo Puglisi, mi bastano i miei, il processo di beatificazione, in cui si dice: contrariamente a quanto si crede, la mafia è strutturalmente una grave forma di ateismo. Utilizza anche immagini, simboli tratti dal codice culturale religioso, ma resta sostanzialmente atea perché colloca un uomo o un gruppo di uomini come detentori totalizzanti del potere e del sapere e non accetta che vi sia altra istanza più alta al di fuori di essa, chiedendo sottomissione e omertà. Questo è contro la dignità della persona umana, contro il Vangelo, contro la libertà dei figli di Dio. E qua c'è anche un mea culpa. L'equivoco della gerarchia in passato fu perciò quello di sostenere che il problema mafia fosse solo morale, circoscritto esclusivamente ai fatti delittuosi, che pur essendo più appariscenti non sono però la sostanza della mafia. E conclude dicendo questo articolo: ci si preoccupa molto dell'ateismo ideologico del marxismo, poco o niente dell'ateismo di mafia. Ora, se tutto questo è vero in generale per tutta la storia, io penso, ed è una cosa a cui sono molto, come dire, affezionato e che ritengo molto importante, che ci sia, con riferimento alla mafia siciliana, a Cosa Nostra, un momento di svolta e di rottura negli anni che vanno, per comodità possiamo dire, dalla fine degli anni 70, primi anni 80, fino alla metà del 2000. Noi prendiamo, diciamo, come termini ideali l'omicidio, questo nel 77, del colonnello russo a Figuzzo, un colonnello dei carabinieri ammazzato in un paesino vicino a Corleone, e la cattura di Provenzano nel 2006. Come tutte le date nella storia sono molto approssimative. Perché è un momento di rottura? Perché la mafia, parliamo di quella siciliana, che era sempre stata, come tutte le mafie, non aveva mai cercato lo scontro diretto con lo Stato, aveva cercato di trovare degli accomodamenti, e certe volte erano più favorevoli, diciamo per semplificare, allo Stato, agli apparati pubblici, alla società civile cosiddetta, certe volte più favorevoli alla mafia vera e propria, ma sempre con il riconoscimento che il primo posto, cioè il potere, era dello Stato. La mafia si ritagliava nicchie di potere economico, di guadagni, di leciti e illeciti, di investimenti leciti e illeciti, e ricorreva alla violenza ammazzandosi fra di loro, cioè non vorrei usare patto e trattativi, nella storia di questo 100 rotti anni al di là del delitto notar Bartolo, perché nel 1893 mi pare, non ci sono altri morti eccellenti. Quelli che si chiamano, purtroppo, con una parola che a me non piace, morti eccellenti, o cadaveri eccellenti dal film di Rosi, nascono, cioè sono, avvengono dal 77 in poi. È una fila infinita, infinita, che culmina poi con le stragi del 92, quindi Falcone e Borsellino, e del 93 Roma, Milano. Questa, lo Salvatore Lupo la definisce una lunga parentesi, questa è la mafia corleonese, la mafia delle stragi, la mafia che abbiamo vissuto noi che siamo vecchi come Donnino e io, è una cosa completamente diversa dalla precedente, perché assomma tutti i guai della precedente la violenza di tipo stragista contro gli esponenti dello Stato, che vengono uccisi non per cattiveria o per follia, ma perché quella è una mafia che sfida lo Stato, avendo visto che, secondo me, che la sfida del terrorismo, che è subito precedente, aveva quasi vinto, perché il terrorismo col sequestro di Moro arriva a trattare con lo Stato, a tentare di trattare con lo Stato. La mafia, dicendo, noi siamo migliaia e migliaia, controlliamo sostanzialmente in modo significativo mezza Sicilia, per semplificare. C'è una sfida allo Stato, siamo ricchi, cosa fondamentale, ricchi di una ricchezza che non dipende dallo Stato, cioè dagli appalti, dalle grandi opere, dai contributi comunitari e così via, ma siamo ricchi di una ricchezza infinita che nasce dal traffico di stupefacenti, che all'epoca partiva la morfina a base dalla Thailandia, arrivava a Palermo, veniva raffinata in eroina e veniva venduta a New York ai cugini americani dei mafiosi siciliani, in queste condizioni ideali, con uno Stato distratto dal terrorismo e indebolito perché aveva spostato al nord tutto il suo risorso, la mafia corleonese, che poi noi per comodità diciamo Riina e Provenzano, sfida lo Stato e fa fuori, uccide, elimina tutti quelli che riuscite a eliminare, che non sono pochi, che in qualche modo la ostacolavano nei suoi disegni politici ed economici, oppure che la contrastavano facendo indagini, processi e così via. Perché dico che è una svolta? Lo dico sotto più profili. Il primo è che lo Stato reagisce a questa sfida, cioè mentre prima c'erano state indagini, c'erano stati processi, eccetera, ma che non erano mai stati risolutivi. Persino all'epoca del processo del fascismo, il processo Mori, cioè le indagini di Mori fatte con metodi certamente non da codice di procedura penale, avevano portato poi a moltissime assoluzioni e a condanne di 3-4 anni, cioè nella logica del mafioso 3-4 anni è zero. Nel periodo di cui stiamo parlando, quello che abbiamo vissuto, gli ergastoli sono centinaia. Oggi tutti i grandi capi mafia o sono morti o sono pentiti o sono in carcere all'ergastolo, rimane persino denaro, prima o poi lo prenderanno pure. E questo è un problema, secondo me fondamentale, cioè lo Stato ha sconfitto, abbiamo sconfitto tutti noi Stato, quella mafia, e c'è aggiungo poi un pezzettino importante della società civile. Anzi, lo dico subito, l'abbiamo sconfitto perché contemporaneamente c'era quel movimento di società civile di cui si parla anche nel libro. Dall'altro lato, per restare al vostro tema, e così arrivare un po' al libro, quell'epoca segna un cambiamento della posizione quantomeno della Chiesa ufficiale, non di tutti i singoli sacerdoti, preti e monachi che sono a Palermo o in Sicilia, ma la Chiesa ufficiale nel senso migliore del termine, sia come conferenza episcopale, sia soprattutto come Papa Wojtyla, Papa II, prende una posizione diversa, chiarissima, di condanna della mafia, di invito alla conversione. Il discorso di Gianni Paolo II, secondo la vigente, è una delle cose più belle che ci siano state in quella nostra vita, che ormai per me non è più breve, e fu talmente avvertito come negativo e pesante dai mafiosi stessi, non solo da noi fedeli più o meno fedeli e dal clero, ma io, che mi piace andare appresso alle intercettazioni, alle dichiarazioni, eccetera, alle carte processuali per il mestiere, ho trovato a suo tempo e conservato una intercettazione che di due boss palermitani due giorni dopo la morte di Giovanni Paolo II. Cioè, guardano i funerali alla televisione, il famoso Babbare in piazza, il vento che volta la pagina del Vangelo, e c'erano le microspie nella loro casa, e quindi la microspia raccoglie tutto. Poi normalmente gran parte viene buttato, per fortuna. Queste sono rimaste. Questo mafioso, parlando di Giovanni Paolo, appena morto, praticamente dice: poverino che era! A parte quella sbrasata, qui siciliani sono pochi, sbrasata significa sparata, una cosa fuori luogo. A parte quella sbrasata che ha fatto quando è venuto qua, cioè in Sicilia, una sbrasata un pochettino pesante per i siciliani in generale. Cioè, anni e anni dopo, dal 93 arriviamo al 2002, no? 4, 11 anni, quasi 12 anni, con la bara a terra e il cadavere caldo, ancora gli brucia, come si dice nel nostro dialetto, gli bruciava ancora la sparata, la sbrasata, come dice lui. Quindi non è che erano state parole al vento, erano state parole pesanti che avevano avuto un effetto che poi, a cui la mafia ha risposto in modo serio, perché poi la mafia è seria, e ha risposto con gli attentati di Roma, Milano e Firenze, e a Roma sono colpite le chiese, ha un significato, e viene ucciso Giampino Puglisi a settembre 93. Tutto si tiene su una logica che è criminale dal mio punto di vista, ma penso storica, innanzitutto, logica e storica. Ecco, secondo me questa è il contesto, per così dire, della cosa, e spiega anche perché questa fase eccezionale della strategia stragista e corrente che i calabresi, per esempio, si sono ben guardati di imitare, per cui oggi la 'ndrangheta è fortissima, perché non ha subito una repressione come quella che lo Stato è stato in grado di fare nei confronti dei corleonesi e della mafia siciliana in generale, e secondo me ha cambiato anche, ha agevolato perlomeno il cambiamento della posizione della Chiesa e dei cristiani in generale. Perché? Perché si va a sbattere contro il muro. Tutti quegli equivoci, quelle cose cui erano le mie citazioni iniziali, si infrangono contro il muro delle stragi e poi contro il muro della morte di Don Puglisi e di tanti altri. Ecco, che cosa, e vado a chiudere, perché Puglisi? Secondo me Puglisi è innanzitutto perché il contesto è questo. Poi lui di suo ci si mette lì, c'è il libro, l'avete detto, la sua visione pratica, concreta, realistica, per cui dice: ognuno che fa qualcosa tutti insieme possiamo fare molto, che è una cosa che io dico sempre, anche perché è molto autoconsolatoria, per la verità, devo dire, parlando di te. Però Don Puglisi non si illude, cioè sa che non è compito, lui si preoccupa degli aspetti della vita sociale ed economica del quartiere, soprattutto la necessità di fare la scuola, di aprire l'asilo, queste cose qua. Però lui lo dice ai suoi parrocchiani, ai più vicini: le nostre iniziative devono essere un segno, non è qualcosa che può trasformare il Brancaccio. Questa è un'illusione che non possiamo permetterci. Cioè la Chiesa non deve, il suo compito primo non è risolvere problemi sociali ed economici, mi pare. E dopodiché c'è il punto fondamentale di prendersi cura dei giovani. Su questo, come dire, coincidono, fermo restando che, come sempre, le causali, non c'è mai una causale singola nei delitti complessi, a causa del singolo, se io decido di andare a fare furto alla sciarda, cosa di, oppure quello che uccide per gelosia, ma cose complicate come queste le causali sono sempre molte. E Puglisi fa un discorso sui giovani, e anche lì non ha illusioni, proprio perché sa che c'è un retroterra di decenni di condizionamento mafioso, su cui scrive cose bellissime in gesuita Chiaracci, che viene ricordato anche nel libro. Puglisi dice: dobbiamo aiutare il bambino, il preadolescente, anche l'adolescente, perché poi forse lì ci dobbiamo fermare, perché con l'adulto è molto difficile. Aiutarli ad avere senso della propria dignità, a capire il senso della propria vita, e così via. Allora, vado a chiudere. Giustamente, abbiamo detto, se c'è stata questa sconfitta, io credo che ci sia stata, quella mafia stragista, dopodiché, siamo tornati indietro, siamo tornati alla situazione precedente, secondo me è un po' meglio, ma non c'è nulla di paragonabile alla Palermo del 2019 rispetto a quella degli anni 80 e 90, e anche perché c'è stato un grosso movimento della società civile, e lì ha ragione Don Nino a dire, che poi, come diceva Renato, è il centro del libro, o per uno dei centri, del problema mafia devono farsi carico i non mafiosi. La mafia non si contrasta pestando monotamente la stessa materia, le stesse parole, gli stessi soldi. L'antimafia che i non mafiosi devono assumere come compito etico è quella non gridata, silenziosa, su cui non si riflette e non si parla mai, quella che costruisce moralità, cultura, legalità mediante una prassi individuale, uno studio, una riflessione pubblico e collettivo. La società civile ha quindi un compito decisivo, non meno rilevante di altri impegni. E permettetemi di chiudere con un'ultima citazione che mi nasce, per così dire, da quello che ha scritto Tonnino e che ha ricordato all'inizio Elena Lavalle sull'indice puntato verso gli altri invece che se stessi. È un discorso ai giovani di Piersanti Mattarella. Non vi lamentate se il personale politico della DC siciliana è mediocre e impresentabile, perché la responsabilità più grande e più grave è quella degli onesti, dei capaci che se ne lavano le mani e non si impegnano per cambiare le cose. Grazie.